Buonasera e bentornati, Crypto Week numero 117 della settimana che finisce con venerdì 12 maggio 2023. Arriviamo trafelati, e sì, perché poi qui è divertente, qualcuno mi ha detto: ma Ferdinando, tu avrai sicuramente uno staff che ti fa la rassegna stampa. No, scorro io le mie fonti di informazione se riesco durante la settimana, o comunque mi forzo per piacere personale innanzitutto e poi per aggiornare questa rassegna stampa a vedere tutte le notizie principali. Settimana strana questa, eh? Una di quelle settimane laterali, le chiamerei, in cui sembrano non esserci molte notizie, ma tante cose covano sotto la cenere. Partiamo dalle cose più semplici, chiamiamole così. Ethereum ieri per 25 minuti non è stato in grado di finalizzare le transazioni. Cioè la cosiddetta Beacon Chain, la chain di consenso, quella introdotta con The Merge, quella che ha segnato il passaggio a Proof of Stake, ha non funzionato per 25 minuti. Non è ancora chiaro che cosa sia successo. Gli sviluppatori hanno risolto il problema, ma al tempo stesso stanno investigando quale ne sia stata la causa, che non è proprio, insomma, una notizia confortante. Vabbè, vedremo. Anche perché la notizia ovviamente è ripresa da un po' tutte le fonti tecniche, ma dicevo anche perché questa settimana abbiamo visto le gas fee, cioè le commissioni transazionali sulla rete Ethereum, a raggiungere i massimi mai visti nel periodo dopo post-merge. Perché? Beh, perché Binance questa settimana ha quotato Pepe, questo meme coin, progetto assolutamente ridicolo, che però ha superato il miliardo di dollari di capitalizzazione e che ha scambiato furiosamente sulla rete Ethereum. In realtà, dal punto di vista commissionale, questa settimana è stata una settimana davvero molto particolare. Molto particolare perché anche su Bitcoin abbiamo visto dei livelli commissionali mai visti prima, tanto che per entrare nel primo blocco bisognava questa settimana di fatto offrire più di 600 satoshi per virtual byte. Che cosa è successo? È successo, vi ricorderete, ne avevamo parlato, che qualcuno ha lanciato gli NFT su Bitcoin, chiamati Ordinals, e in particolare introdotto qualche tempo fa un cosiddetto BRC20, Bitcoin Request for Comment numero 20, che è un po' nel suo nome un'emulazione, forse una parodia appunto del protocollo ERC20 di Ethereum, quindi BRC20, ma insomma il team dietro Xen, lo Xen ERC20 token, ha di fatto lanciato i suoi NFT su Ordinals, tirando su drammaticamente le commissioni. Pensate che addirittura la ricompensa media per blocco ha toccato un picco di 11 bitcoin, cioè sostanzialmente superando di gran lunga il raddoppiando praticamente le revenue per blocco, che saprete forse sono 6,25 per blocco più le commissioni, quindi le commissioni sono quasi quanto la revenue di signoraggio del blocco. Come ci racconta il report State of the Market di CoinMetrics, che non segnaliamo sempre perché è troppo tecnico, ma che per chi ama appunto le metriche su blockchain può essere qualcosa di interessante, nella comunità Bitcoin, Luke Dash Jr. in particolare si sta facendo di developer Bitcoin, Luke Dash Jr. si sta facendo promotore di misure, di patch al protocollo che siano, come dice lui, anti-spam. cioè in qualche maniera blocchino la trasmissione di questi ordinals, di questi NFT. Ho dei feeling, ho dei mixed feeling. Da un lato, queste patch, queste modifiche al protocollo sono inevitabilmente limitate nella loro portata. Basta che chi vuole iscrivere i suoi ordinal sulla blockchain di Bitcoin si rivolga direttamente ai miner, ed i miner sicuramente prioritizzeranno quelle transazioni se pagano delle commissioni adeguate. Quindi, da un certo punto di vista, non propagarle le transazioni ordinals vorrebbe semplicemente dire che i nodi della rete Bitcoin non sanno come è composta la mempool, cioè le transazioni che entreranno nel prossimo blocco, e per questo magari metterebbero delle commissioni transazionali più basse rispetto a quelle necessarie, perché in realtà la mempool non è conosciuta, ma lì fuori, in particolare presso i nodi dei miner, ci sarebbero grandi numeri di transazioni che si occupano appunto di iscrivere ordinals ed NFT sulla rete Bitcoin. Al tempo stesso, l'altra faccia della medaglia è che se queste misure anti-spam sono per certi aspetti inevitabilmente inefficaci, beh, non è detto che siano totalmente inefficaci, cioè costringere l'industria, forse i pierini della situazione degli NFT su Bitcoin a stringere accordi con i miner li metterebbe sicuramente in una posizione di disagio operativo che potrebbe anche rallentare o addirittura, perché no, uccidere questo fenomeno temporaneo. Vi confesso che io guardo da spettatore questo dibattito, per certi aspetti sono d'accordo con Luke Dash Jr. e per esempio non escludo che i miei nodi personali implementino, i miei due nodi personali implementino dei filtri anti-spam, pur sapendo che non sono straordinariamente efficaci, e soprattutto ricordando una cosa, che io potrei essere uno tra i pochi, ma sono tra quelli che auspica da sempre che il livello commissionale sulla rete Bitcoin salga. E sì, perché signori, transare sulla rete più sicura al mondo non è detto che sia gratuito. Questo rilancerà Lightning Network ancora meglio, vediamo. E comunque non lo dico, come dire, a cuor leggero, perché poi come imprenditore con Chuck Sieg queste commissioni transazionali sempre più alte rappresentano anche per noi un problema. Certamente speriamo di gestirlo meglio di come l'ha gestito Binance questa settimana, che per la seconda volta, per due volte, ha bloccato i prelievi Bitcoin, quindi col grande panico che si sparge tutte le volte che vengono bloccati dei prelievi Bitcoin, perché, così ci dice Binance, appunto, le commissioni transazionali erano troppo alte. E vabbè, d'accordo, è qualcosa che, insomma, non lascia completamente tranquilli. Chuck Sieg non ha fermato né i prelievi né la sua operatività. Gli ordinals medesimi hanno qualche difficoltà, anche perché è evidente che al di là delle opinioni di Luke Dash Jr. qualcosa si sta muovendo. Uno sviluppatore ha creato una transazione che ha inserito una bug. Diciamo che gli ordinals si chiamano ordinals perché sono numerati, no? In numerazione ordinale, sequenziale, e adesso la numerazione è saltata di uno. Vabbè, vedremo più avanti se è semplicemente un glitch, quindi una qualcosa di poco significativo, o è una vulnerabilità di questo protocollo che potrebbe farlo naufragare. Intendiamoci, il protocollo, non la rete Bitcoin su cui funziona. Dal mondo cripto, diversi aggiornamenti. Quello della settimana è che Bittrex, o almeno la parte americana di Bittrex, dichiara fallimento. Lo potete leggere appunto sul sito anche di Bittrex. Insomma, il mercato, l'industria cripto sta evidentemente soffrendo. mentre invece Tether riporta il suo le sue attestazioni periodiche non soltanto raccontando di 1,5 miliardi di profitti nel primo quarter, ma addirittura pubblicando la attestazione, l'Independent Auditor's Report di BDO Italia sulle sue riserve consolidate, che apre luce anche sul fatto che Tether ha risorse in Bitcoin e in oro fisico. Non è una grande sorpresa, anzi qualcuno, quelli più cattivi, tra cui il sottoscritto, ricordano spesso che probabilmente il bull run del 2017 potrebbe essere stato dovuto anche a dei buchi di bilancio di Tether, e quindi che cosa faceva Tether? Emetteva USDT, comprava Bitcoin, faceva salire il prezzo quindi di Bitcoin, e all'improvviso i Bitcoin comprati con gli USDT messi dal nulla si rivalutavano e andrebbero coperto il buco, ma sono pensieri cattivi. Comunque, insomma, non stupisce che Tether abbia alle sue spalle Bitcoin e oro. Tether, come Binance, osservati speciali del mondo cripto, osservati speciali come il gruppo di DCG, non ci stanchiamo di dirvelo, DCG, la holding a cui fa capo Genesis, che è fallita, bancarotta, a cui fa capo CoinDesk, il principale sito di informazione finanziaria cripto, a cui fa capo soprattutto Grayscale, il principale trust Bitcoin che soffre molto sul mercato perché non si riescono a tirare fuori Bitcoin da quel trust, per cui quota a sconto del 50%. Forse qualcuno pensa che magari quei Bitcoin lì dentro non ci siano in Grayscale, pensieri cattivi, se li fate come il sottoscritto ricordatevi di confessarvelo per avere la soluzione. È un peccato veniale, non è immortale. Bene. Da questo punto di vista vi linkiamo il sito di DCG che racconta di come proseguono le mediazioni che riguardano il fallimento di Genesis. Insomma, DCG vorrebbe fare in modo che il fallimento di Genesis sia in qualche maniera l'ultimo atto della crisi di contagio innescatasi l'anno scorso, non trascini nel baratro altre componenti del mondo cripto, almeno della holding DCG. Report di questa settimana che vi segnaliamo, il report di Goldman Sachs sui family office. Il family office è un report che ha una doppia faccia. Da un lato dice che i family office, cioè quelle agenzie, o meglio quegli uffici che si occupano di gestire il patrimonio delle grandi famiglie, ci sono grandi famiglie che hanno un family office dedicato, ci sono family office che servono diverse grandi famiglie, ha dimostrato che l'interesse per il mondo cripto nel 2022 è diminuito rispetto al 2021. Che scoperta! Nel 2022 è stato il crypto winter. Ma, nonostante questo, se i family officer interessati a investire in cripto sono diminuiti di numero, potenzialmente interessati a investire in cripto, quelli di fatto che hanno investito in cripto sono aumentati di numero. E quindi la verità è una sola, che al di là delle dichiarazioni di intenti più o meno lucide, più o meno miopi, di questi attori del mercato finanziario, la verità è che anche tra i family office la penetrazione di Bitcoin e cripto è continuato a crescere. Vi avevamo raccontato settimana scorsa degli accordi tra miner e Bangladesh e vari paesi. Questa settimana vi raccontiamo appunto che Marathon Digital, azienda di mining quotata al Nasdaq, ha fatto un accordo con Abu Dhabi per Bitcoin Mining Facilities. Sì, perché come dice il comunicato stampa, nell'ambito della rete elettrica di Abu Dhabi, l'inserimento di operazioni di mining è pensato per stabilizzare la rete, quindi usare gli eccessi. Io qualche punto di incomprensione o di incredulità su questo continuo ad averlo, perché se delle mining operation sono profittevoli non si capisce bene perché uno debba spegnerle, però magari ci sta, le spegne, perché poi dopo, quando sono accese, ha un costo dell'energia più basso e quindi questo economicamente è conveniente. È indubbio però che il mining continui a decentralizzarsi, se non altro dal punto di vista geografico, quindi a distribuirsi geograficamente, e bene, applaudiamo queste iniziative perché rendono la rete Bitcoin più resiliente. Ultima notizia di chiusura, è un po' di volte che non ne parlavamo, del Bitcoin Optech Newsletter, che questa settimana copre un paper sui proof of work swap. Sono una roba estremamente tecnica, ma estremamente interessante. C'è anche un sito web dedicato. Sono sostanzialmente contratti derivati, quindi derivatives, scritti con Bitcoin Script, cioè il linguaggio di programmazione di Bitcoin, all'interno di una transazione Bitcoin. E sì, perché siccome il blocco sa il suo timing, sa il timing dei precedenti, insomma, si possono fare dei derivati che fanno edge di mining. Ora, da un lato vi confesso, non ho ancora approfondito l'argomento. Io stesso nel fare la rassegna stampa seleziono le letture per il mio weekend. Dall'altro è sicuramente qualcosa di molto tecnico, ma se siete interessati di prodotti derivati, futures opzioni, se siete curiosi del mining e in particolare siete appassionati di smart contract Bitcoin, questo è sicuramente qualcosa da approfondire questo weekend. E altrimenti, eccoci qui, la notizia, la settimana tutto sommato l'abbiamo anche raccontata. Vediamo un po' le domande. Cruciani dice... Professore, che Bitcoin ce la mandi buona, questo sempre. Allora. Ah, ecco, BG ci chiede un chiarimento del rimborso di 300 milioni di BlockFi. E sì, perché è controverso, come accenna stesso BG, il fatto che i rimborsi siano dati primariamente ai clienti con asset non in rendita. Sinceramente bisogna essere legali e bisognerebbe seguire proprio il dettaglio del fallimento di BlockFi per capire. Il diritto statunitense è abbastanza rigoroso su queste cose. Sono quindi sicuro, o perlomeno fiducioso, che se sono privilegiati i clienti con un asset non in rendita, una buona ragione ci sarà. Probabilmente, se non altro, perché le rendite sono difficili da stimare. E quindi non è possibile in qualche maniera stimare gli asset comprensivi di reddita. GD che ci osserva sulla blockchain, il che la dice lunga di quale livello di attenzione abbiamo, osserva chi? Osserva CheckSig, nota transazioni di poche centinaia di euro o di migliaia di euro. Avete per caso levato il limite di 20k per essere clienti CheckSig? Allora, qui non si può alterare il proprio marketing se si è troppo trasparenti, senza che qualcuno se ne accorga. Sì e no, caro GD. No, nel senso che ancora formalmente il limite è a 20.000 euro per diventare cliente di CheckSig, ma quando uno è diventato cliente di CheckSig può fare dei piani di accumulo da poche centinaia o migliaia di euro. Quindi, di fatto, le transazioni che si vedono verso CheckSig sono spesso transazioni di acquisto che noi facciamo per conto dei nostri clienti. Poi ci sono sempre clienti che magari quando depositano spezzano le transazioni in due o tre tranche, all'inizio magari fanno una transazione di prova di qualche centinaia di euro. Dall'altro lato, io lo dico chiaramente a chi ascolta la Crypto Week, sì, noi possiamo derogare al limite di 20.000 euro e ci stiamo ragionando. Stiamo ragionando che la custodia CheckSig costi senza limiti, ma con un minimo di 9 euro al mese. Se uno è interessato a tenere con noi i suoi Bitcoin pagando un minimo di 9 euro al mese, lo possiamo accogliere. E poi parliamoci chiaramente, ma se uno mi scrive e mi dice prof, io guardo la Crypto Week dalla numero 1, le ho guardate tutte 117, non arrivo a 20.000, vorrei diventare cliente Check Sig, non è che non si possa derogare. L'idea è questa, non prendiamo il cliente da 100, 200, 500, 1.000 euro, che poi magari vuole fare trading compulsivo sulla blockchain. Poi Stefano Trampetti, bisognerà bloccarlo perché evidentemente usa le domande per fare spam. Perché si dice, chiede Giuseppe Bellis, petrodollari? Perché erano i dollari usati per pagare il barile di petrolio. È interessantissimo. Quando nel 1972 Richard Nixon cancellò la convertibilità del dollaro in oro, quelli veramente furibondi furono gli sceicchi arabi, i quali consentivano la quotazione del barile di petrolio in dollari con l'idea che di fatto la quotazione era in oro. Ne seguì una guerra geopolitica importante e l'America convinse gli sceicchi a stare sui dollari ed ecco quindi il petrol dollaro. Se si fosse rimasti sul gold standard ci sarebbe stato lo stesso bisogno di creare qualcosa come BTC? Caro De Bellis, non vorrei deluderla, ma non ho una risposta a ogni domanda. Questi scenari non so dirlo. L'altra domanda invece che lei mi fa, rispondo più facilmente. Nel 2023 è difficile divulgare Bitcoin come era nel 2014? Molto più difficile, praticamente impossibile. Anzi, oggi direi che è più semplice, perché se non altro uno racconta il Bitcoin in giro dal 2009, quindi che ha circa 15 anni, un altro po', è per questo che rende la proposizione Bitcoin evidentemente più affidabile. Francesco Bottazzi, perché non si riescono a tirare fuori Bitcoin da Grayscale Bitcoin Trust? Allora, vediamo come dirlo. Il trust si può comprare e vendere sul mercato, ma le finestre di redemption in cui uscire erano legate anche alle finestre di ingresso. Per qualche motivo tecnico, e quindi prima che cosa succedeva? Che uno aveva Bitcoin, li prestava, li metteva nel trust, avendo quote del trust, le quote del trust le comprava a premio, comprava Bitcoin con il ricavato, che quindi erano più di quelli che aveva messo, rimetteva Bitcoin dentro, prendeva le quote del trust, siccome il trust cresceva di valore, e questa cosa era redditizia. Adesso si è innescata la spirale opposta, e quindi la gente vorrebbe uscire, e di fatto quindi Grayscale non apre, e non apre anche perché è osservato dalla Security Exchange Commission, la quale non autorizza questi atteggiamenti. Rob Sica ci fa una domanda un po' vecchiotta: come si valuta la minaccia del quantum computing alla sicurezza di Bitcoin? Completamente trascurabile, caro Rob, perché i quantum computer non arrivano prima di 30-40 anni e per quella scadenza temporale ci saranno delle tecniche crittografiche quantum resistant. GD ci dà un consiglio: levi il limite. E allora nominiamo, visto che fra l'altro mi ascolta dietro le quinte, la mia responsabile marketing e comunicazione e anche il nostro responsabile del business development, decidiamo, seduta stante, sul suggerimento di GD, di togliere il limite, di aprire a tutti con un costo però basso. GD, se cerca lavoro come commerciale, venga da noi. Se viene, però la chiarisco, non si diventa ricchi. Caro GD mi dice: non capisco ancora come non sia diventato ricco. Beh, con Check Sig, GD, minimamente benestante con Bitcoin, va bene. Ricco con Check Sig, non ancora. Ma è evidente che Check Sig e tutti i suoi soci e investitori diventeranno ricchi quando Check Sig decollerà. E sono certo che anche grazie ai suoi suggerimenti di marketing questo accadrà. Bene, con questo auspicio e con questo suggerimento, quindi io vorrei conoscervi, però voi i veri afficionati, quelli che mi seguite veramente tutte le settimane in diretta live, iscrivetevi al corso di formazione Digital Gold Institute, così almeno ci vediamo di persona. In ogni caso, agli hardcore fan della Crypto Week, piuttosto che a tutti quelli che ci ascoltano in differita, a quelli che ci ascoltano su Spotify, a quelli che ci dedicano una mezz'ora durante il weekend, o un quarto d'ora, perché a velocità doppia su Spotify o su YouTube questa rassegna stampa si può accorciare. Morale a tutti, auguriamo un buon weekend e sava sandir, un buon Bitcoin a tutti.